Allora, imperatore italiano di Proxy Luminale.
Allora, partendo così, fa molto Predappio, ma noi non vogliamo cadere in queste cose, no, perché è detto proprio imperatore di Proxy Luminale.
Beh, perché un po' c'entra con l'argomento, però.
C'entra con l'argomento, ma noi ultimamente lo diciamo subito l'argomento. Allora lo sai cosa c'è?
Sì?
La sigla c'è.
Così.
Allora, stavamo parlando dell'argomento di stasera, ma ancora no, perché c'è un'altra sigla. No, sto scherzando, non c'è l'altra sigla. Oggi siamo così, frizzantini. Perché? Perché registriamo oggi, che è lunedì 17 gennaio, che è il giorno più brutto dell'anno. E quindi noi, in barba al giorno più brutto dell'anno, faremo la puntata più bella dell'anno.
Ospite.
Madonna, stasera sono proprio così.
E prima di partire... T'han presi 5 minuti.
Mi sono presi di brutto. E per i 5 minuti oggi ti volevo parlare di questa cosa qui. Volevo farti più che altro notare una cosa, più che un update generico. Ti volevo far notare, avrei visto, avrei saputo, che una delle profezie di Proxy Luminali dell'altra, della scorsa puntata, se non l'avete sentita, dovete andarla a sentire, perché qui sono partite le profezie per il 2022 e già ci abbiamo preso. Quindi andate, sì, sul sito proxyluminale.com, andate a vedere la puntata, andatevela a sentire e poi capirete. E se non siete d'accordo con qualche profezia, venite sul gruppo Telegram Proxy Luminale, venite lì e ci dite tutto quello che non va. Ok, detto ciò, avrei saputo, no, Scalo, che...
Sì.
Insomma, è scoppiato la prima catastrofe naturale del 2022.
Esatto.
Nella bruttezza, insomma, nel dramma della situazione. Poi ho letto, fortunatamente sembrerebbe che non ci siano vittime, forse una cittadina britannica che era là, che viveva in un'isola. Vabbè, insomma, a parte questo qui, ho notato la fantastica copertura mediatica da parte degli strumenti scientifici a nostra disposizione in questi anni venti del XXI secolo. È bellissimo vedere, perché immagini satellitari presi da più satelliti hanno praticamente fatto vedere, hanno ricostruito proprio le immagini, ricostruito il video dell'esplosione vista dallo spazio, ed è stata, sì, una cosa fantastica nella sua drammaticità, giustamente. Però ammetto sono rimasto veramente stupito, è rimasto a bocca aperta a vedere la nitidezza poi delle immagini e la perfezione delle immagini che hanno fatto vedere tutto l'evento dal cielo, appunto, ed è stato incredibile, perché da lì capisci veramente quanto è stata la potenza, perché quando vedi un vulcano da basso, lo diceva mia nonna, da basso. Quando vedi un'inquadratura dal basso di un vulcano che esplode, non è un riferimento, vedi sto nuvolone che va su, no? Sì, immenso, bello, ma vederlo dal cielo, vedere proprio l'esplosione che sposta le nuvole, grande come sposta le nuvole, e
era a metà della Francia.
L'onda d'urto ha coperto tipo, non so, una porzione non indifferente di oceano, cioè qualcosa impressionante, detto metà della Francia.
La palla di fumo era metà della Francia.
Quando
è uscito dalla stratosfera, quando l'ha ripreso i satelliti, era metà della Francia come dimensione.
Cioè, qualcosa di indescrivibile.
Sì.
Ed è stato fantastico, non tanto la scena in sé, che ripeto, quello è sempre un disastro naturale, quindi insomma è da prendere un po' con le pinze, fantastico però capire, rendersi conto di quanto la tecnologia di oggi ci permetta di vedere queste cose.
Sì, questo è stato incredibile, sul serio.
E soprattutto, oltre a quello lì, anche la velocità di sharing dell'informazione stessa.
Sì.
Cioè, è sempre qualcosa di sempre di più, ogni anno di più. Quindi questa cosa qui mi ha particolarmente colpito E niente, se questo ce l'ha fatto un satellite del cacchio geostazionario, pensa cosa farà il nostro amico Webb quando arriverà fra una settimanella
circa
al punto di Lagrange 2. Siamo a tiro, siamo a tiro.
E ne parliamo nei prossimi 5 minuti.
Assolutamente, assolutamente.
E ora torniamo a bombazza sul tema di questa serata, che provocatoriamente parte da una mia domanda, che è: quali sono stati i momenti nella storia italica, fino a che esiste la penisola italica, che avrebbero potuto portare l'Italia a essere una superpotenza mondiale proprio di classe AAA, A++, modalità Roma, ok? Che è stata l'unica volta, oggettivamente. Okay. Quindi così, o come un'America adesso, come una Germania nell'Ottocento, come una Russia, anche quella nell'Ottocento, come un'Inghilterra nel Settecento e nel Seicento, come la Spagna nel 400 e 500. La Francia mi sta sui coglioni, quindi non è mai successo, anche se è successo, però mi sta sui coglioni. Quindi, quando sono stati questi momenti? Dai, so che tu me ne tirerai fuori di pregevolissimi.
Ma allora, io mai sconvolto con questa domanda. Ce ne sono, in effetti ce ne sono diversi, e in questo momento non mi vengono in mente tutti, forse nel corso della puntata tireremo fuori qualche punto in sé, però io di mio ho, non dico una mia teoria, però io ho una mia opinione.
Vai.
Ok, su cosa è mancato all'Italia, su cosa manca, sta mancando, ed è un fatto storico. Cioè non un fatto storico, una serie di eventi storici che ha portato a uno status quo, che è quello di non essere stati una nazione quando saremmo dovuto esserlo. Noi abbiamo passato i secoli in cui le nazioni di oggi, le nazioni potenti di oggi, si stavano sistemando.
Sì.
Ok. Togli per un attimo gli Stati Uniti per un momento, perché questo è un altro, sì, quello è un altro paio, sì, di maniche.
Sì.
Ok. Tutto quel periodo storico in cui le nazioni potenti di oggi si stavano formando e stavano prendendo la propria identità, noi in quel periodo lì eravamo in balia della qualsiasi.
Tutto. Sì.
Ok. E in quel periodo lì abbiamo inventato i comuni. Abbiamo inventato questa società comunale, per cui ci si radunava in paesi quando di là dalle Alpi stavano nascendo o erano appena nati o comunque si stavano formando i primi protoregni, i primi regni, le prime unificazioni, no? Le prime identità di Stato.
Di Stato, sì.
Di Stato, ok? La Francia, per quanto ci possa stare sulle palle, la Francia ha 1000 anni. La Gran Bretagna è un'identità millenaria, anche quella. Poi la Gran Bretagna che deriva dall'Inghilterra. L'Inghilterra, quando è nata, era un poco più di un ducato, ok? Però è rimasta Inghilterra. Da noi non c'era il ducato dell'Italia che poi ha conquistato tutto ed è partita così. C'erano i Savoia, il regno di Savoia. Savoia adesso non è neanche più in Italia, è una regione di un paese straniero. Noi tendenzialmente siamo nati da un paese straniero, ok? La tomba dei primi re è della casata Savoia, è a Annecy, Chambéry, non mi ricordo. Comunque non è a Pizzo Calabro, sicuramente.
Che salutiamo.
I Regas, grandissimi. Ok, e questo secondo me è un po' un punto.
Questo è un punto interessante, però ci sarà stato un momento della storia in cui si potrebbe intervenire, se fossimo dei supremi imperatori del tempo galattico, per andare a dirottare la cosa, perché ti faccio un esempio pratico, no? Roma,
sì, sì, sì,
Roma,
sì.
Roma, 1000 anni di Roma praticamente, ok? Un po' meno, però insomma un sacco di Roma, e poi è arrivato il momento in cui Roma è stata, diciamo, fondamentalmente disgregata da secoli di... crollo di un impero, quindi è stato un crollo lento in qualche modo, però c'è un momento specifico, cioè con le invasioni, con fondamentalmente il disfacimento del territorio italiano, no? In qualche modo già si era disfatto l'impero oltre Alpe, poi è finita anche qua. A quel punto avevi i Vandali che erano entrati a Roma, gli Unni che erano entrati a Roma, avevi poco dopo, qualche decennio dopo, avevi i Longobardi tutto in Nord Italia. Ecco, in quella fase c'è stato un momento in cui l'Impero Romano d'Oriente aveva paventato l'ipotesi di tornare e riprendere il controllo, non l'hanno fatto, o ci hanno provato e non ci hanno riuscito, come si suol dire. Quindi da lì in poi ci potrebbe essere stato un momento storico in cui magari qualcosa poteva succedere. Ti faccio un esempio provocatorio.
Vai.
Boom. Cos'è rimasto a Roma che poteva avere un'identità secolare, una da tramandare, che poteva diventare similare all'approccio degli altri stati centrali? Lo Stato della Chiesa, no?
Certo.
Lo Stato della Chiesa potenzialmente avrebbe potuto rivendicare l'intera nazione in qualche modo. Non so quanto sia complesso definire il perché non ci sia riuscito o non ci abbia neanche provato, ma sta di fatto che comunque era, diciamo, il pretendente al trono per poter avere tutta l'Italia era lo Stato della Chiesa, mi viene da dire, no? Concordi con questa ipotesi?
Non subito, però ok, diciamo che erano quelli che erano un
più
po'
o meno là, in quel periodo.
Sì. C'è stato...
Non ti so dire se sia 700, 900, 1100, faccio fatica, però in quel territorio, in quel periodo storico, vago, molto vago, no?
Beh, oddio, allora, se io pensavo parlassi molto più avanti, perché se parli agli inizi, prima proprio attorno all'anno 1000, la Chiesa effettivamente non aveva territori, la Chiesa ha cominciato ad avere territori quando i re europei, io credo che il primo, adesso non vorrei dire una boiata, questo lo prendilo con le pinze, ma avevo questo sentore che uno dei primi a regalare territori alla Chiesa fu proprio Carlo Magno, e questo però devo andare a confermare perché giuro non me lo ricordo.
Beh, il Carlo Magno è del 980, 990, batte lì, no? 900
però...
addirittura, non mi ricordo.
Capito, siamo... 899.
Forse un secolo prima di quello che ho detto, forse 890 o 900, cose così, non mi ricordo, sai.
No, Carlo Magno è stato coronato l'800.
Quindi 800, due secoli, no? Prima, sì, di quello, sì, che ho detto io. Okay.
25 dicembre dell'800, 28 gennaio 814.
Ecco. Beh, io avevo detto Longobardi che sono dei 650,
sì,
150
sì,
anni
però prima
dopo.
La Chiesa non aveva tanto territorio.
Ci sta, però era anche passato poco dalla distruzione romana, quindi già 800, 1000 per dire, 1000, buono 1000, dopo 200
lì,
anni.
No, sicuramente lì è andato qualcosa nella nostra penisola che ci ha sicuramente disfatto e non ha permesso una riunificazione, non c'è stato nessuno in quel periodo, in quei secoli lì, che è riuscito a prendere di polso, diciamo così, quel che rimaneva dell'Italia e provare a unificare per dare poi dopo, no, un'identità nazionale che avrebbe potuto portare sicuramente nei secoli successivi a giocarsela di più. Ok, noi siamo uniti dall'altro ieri.
Esatto.
Ok, e quindi ancora non siamo. Ok, c'è chi potrebbe dire sì, anche gli Stati Uniti sono in piedi dall'altro ieri. Per gli Stati Uniti, come dicevo prima, è un altro paio di maniche, per il semplice motivo che loro si sono costruiti, a parte ammazzando tutti quelli che erano già lì, però insomma loro hanno occupato territori che non sono come l'Europa. Quello che hanno fatto gli Stati Uniti nell'America del Nord è quello che facevano fondamentalmente i romani nel primo secolo avanti Cristo,
quando andavano in posti sfigati, perché se andavano nei posti che contavano dovevano tirarci. Gli americani in America hanno avuto terra veramente facile rispetto ai romani.
Per il semplice fatto che hanno trovato quelli che gli sparava con gli archi e le frecce, loro erano in giro con i cannoni e
i Winchester.
sì. No, ok.
Quindi gli americani tiriamo fuori, ecco, sì.
Sì, gli americani tiriamo fuori, no, per farvi capire un po' la situazione. Comunque, insomma, andando a vedere un po', io potrei avere...
Vai.
Ti tirerei fuori.
Vai.
Chiamerei in causa un Borgia attorno al 1500.
Osti te, così subito giochi la carta Borgia. Ci sta.
Gioco la carta Borgia perché, a mio parere, e questo non è un parere di storico, è un parere di un appassionato di storia, sono due cose diverse. Mm-hmm. Quindi prendete con le pinze quello che vi dico, ok?
Vai.
A parer mio, Borgia è stato uno di quelli che aveva la possibilità di fare qualcosa.
Mm.
Ok. Era un gran testa di cazzo.
Sì,
quindi sapeva come gestire un po' tutti. Se non ricordo male, suo zio era pure il papa, o suo babbo.
Ne avranno avuti nove di papi.
Biologico, loro, però lui direttamente nel suo periodo c'aveva un parente stretto che era già papa. Quindi le spalle coperte già ce le aveva. Ok. Conosceva tutti i regni, tutti i re, tutti i cosi. Probabilmente era anche imparentato già, perché una volta erano tutti imparentati tra di loro. E comunque la famiglia era di buona famiglia, cioè i Borgia erano quelli che fondamentalmente direttamente o indirettamente comandavano su quasi tutta la penisola italiana, quasi tutta, però non era unita, non era unificata, e quindi lì chiaramente avrebbe avuto comunque una possibilità, secondo me lì ce l'aveva. Poi è chiaro che tu mi nasci in un periodo storico in cui stanno provando tutti a conquistare l'Italia, perché siamo nel pieno delle guerre, delle guerre italiane, Spagna, Francia, Inghilterra, erano tutti qua ad ammazzarsi, tutti qua.
Sì, è vero.
C'è infatti una famosa battaglia nel 1512, in battaglia di Ravenna, che fu una delle prime grandi battaglie campali dove venne utilizzata la polvere da sparo, cannoni, archibugi, chi più ne ha più ne metta.
Cos'erano quei testi di merda di Ferraresi?
C'era sicuramente Ferraresi, no, penso che la battaglia di Ravenna fosse Spagna, Lega Santa contro non mi ricordo chi, c'erano i francesi da una parte sicuramente e noi eravamo dalla parte dei francesi, perché noi in quel periodo lì eravamo sotto Venezia, Venezia si era alleata, sì. Era un po' quel periodo lì in cui, se andate a vedere anche su Wikipedia lo vedete subito, ma se poi andate a leggere, insomma, lo vedete in fretta. Se andate a vedere tutte le guerre, tutte le battaglie, tutte le campagne militari di quell'epoca, vedrete sicuramente che le guerre duravano 30 anni, almeno 10, 20, 30 anni, erano guerre infinite, ma non è che erano duravano sempre, era una serie di eventi, di campagne, di scaramucce, andava, non andava, e chiaramente questa cosa portava via un decennio, almeno, e in quel decennio i fronti si ribaltavano sempre.
Sì, sì, brillavano
da morire.
Stava
prima con uno, poi stava con l'altro, poi tornava indietro, poi andava avanti, un cazzo un catino. Quindi il punto è che noi siamo stati comunque lì il campo di battaglia per tanto tempo, e quindi secondo me quello lì ha fatto un po' da spartiacque.
Allora te ne butto io però un momento che è proprio lì, in quel periodo lì, che mai poteva essere secondo me determinante, che è Venezia. Venezia tentò di allargarsi a nord nella metà del 400, anzi in realtà anche da prima, e anche appunto prese anche la costa da noi, ok? Quindi
sì,
si
sì.
Stava allargando via terra, e via mare era già una superpotenza, aveva già seppellito le altre repubbliche marinare praticamente, parte un po' Genova, ma per il resto era Venezia dappertutto, era la dominatrice del Mediterraneo, e in Italia aveva tutto il mare, quindi poteva, e infatti tentò, si allargò a nord e andò a scontrarsi, non mi ricordo esattamente con che famiglia del nord, comunque fondamentalmente con l'area di Milano in qualche modo, ok? Adesso ammetto, non mi riesco a ricordare, però il dettaglio che stava espandendosi nella parte, diciamo, ovest dell'Italia del nord. Cosa successe?
Sì,
che in Toscana e nel sud Italia organizzarono fondamentalmente un tavolo per parlare fra di loro, anche coinvolgendo Milano e Venezia, per creare il patto di Lodi. E il patto di Lodi frenò praticamente l'avanzata di Venezia nell'entroterra, e venne fuori la Pax, che durò diversi decenni, che causò il Rinascimento. Cioè il Rinascimento esiste per questo, okay? Il Rinascimento è partito da quello. Quindi il Rinascimento è letteralmente partito da quel coso lì. Quindi plausibilmente, se non ci fosse stato Federico II a Napoli, mi sembra che fosse Federico II, vado a memoria, non vorrei dire cagate, però Federico II e il primo dei Medici, che non mi ricordo come si chiama, il primissimo dei Medici, che misero a tavolino Venezia e Milano, probabilmente Venezia avrebbe tirato dritto, si sarebbe scontrato, aveva già il dominio dei mari, quindi sarebbe stata una guerra estremamente più estesa, plausibilmente avrebbe coinvolto il sud Italia, che in quel momento era in mano, mi sembra, ai spagnoli, credo, non vorrei dire cagate anche qui, però è difficile ricordarsi tutta sta roba. Comunque il concetto avrebbe allargato il conflitto e forse, considerando quanto era potente, Venezia magari avrebbe potuto prendersi l'Italia. Però cosa avremmo perso? Il Rinascimento. Quindi avremmo avuto probabilmente un'Italia unita molto più brutta. Decisamente più brutta di così. Quindi...
Beh, in effetti. Beh, però non è detto, Venezia era... Però avremmo avuto un'Italia forse un po' più brutta, ma un po' più ricca, perché i veneziani comunque erano bravi,
Erano bravi. E avere il mare all'epoca contava.
Sì.
Cioè, a me mi ha stupito vedere delle mappe dell'epoca in cui il nord era ribaltato a sud, cioè le mappe erano ribaltate perché Venezia chiaramente era in fondo all'Adriatico e per dare più, diciamo, rilevanza a Venezia e le sue partenze, le mappe erano girate, quindi l'Italia era all'insù, non all'ingiù. Erano stranissime quelle mappe perché a loro interessava così, perché comandavano loro. Quindi sì. Quello lì forse secondo me potrebbe essere uno sliding doors storico in cui, se non ci fosse stato il patto di Lodi e non si fossero fondamentalmente messi d'accordo le grandi famiglie, quindi i grandi ducati, signorie del cazzo, di qualunque nome e forma dell'epoca, qualcuno avrebbe tirato dritto, Venezia avrebbe tirato dritto, ci stava già provando, aveva già fatto mille battaglie, quindi plausibilmente avrebbe tirato dritto. Quindi magari si sarebbe fermata Sud Italia, magari Sud Italia l'avrebbe lasciato agli altri, alle altre potenze straniere, dipende quanto durava, hai il mare, le hai circondate, che te frega.
Dopo lì l'unica cosa che ti può fermare sono solo le alleanze, chiaramente.
Solo le alleanze.
Era un periodo talmente di fervore di alleanze che credo che solo uno studioso, un accademico possa saperle tutte, forse neanche
sì, lui. Io non ne so quasi niente, adesso attenzione, stiamo straparlando, se c'è uno storico che ci ascolta, che lo salutiamo, non si offenda, sono discorsi di due amatori. Non di due professionisti, mettiamola così. Magari ho sbagliato anche due o tre nomi storici, però il concetto era quello. 1456.
Il concetto è quello, sì, siamo, il concetto è quello. Quindi insomma, per adesso abbiamo trovato sempre dei punti cruciali attorno a tra 1400 e il 1500.
Perché secondo me sta lì.
No, quello lì è un punto focale, secondo me. Quello è un punto focale che ha definito molto quello che sarebbe successo poi in Italia nei secoli successivi. Se vogliamo andare... Anche perché da lì in poi non è cambiato tanto la granularità, ok? Le divisioni dello Stato italiano, della penisola italiana, non sono rimaste fondamentalmente così per i successivi 300 anni, finché poi non è arrivato Napoleone, perché poi bisogna aspettare Napoleone.
Sì.
E perché poi dopo tutto il 1700 è così, 1600 è tutto così, 1700 è tutto così, e devi arrivare a aspettare che arrivi Napoleone, varchi le Alpi e faccia casino. Una cosa però ti aggiungo una cosa... che secondo me è stato un altro grande frenamano, e qui non c'è sliding doors che tenga.
Vai.
Una cosa comune a tutte le grandi potenze, tutte le grandi paesi europei che sono diventati grandi potenze, ok? Perché nelle prime 10 nazioni, 7 sono comunque nazioni europee, di oggi sì. Ok? Hanno tutto in comune il fatto che, e questa qui è una cosa che si impara a scuola, avevano tutte uno sbocco nell'oceano. Quindi quando è stata l'ora di andare a conquistare terre d'oltremare, noi eravamo incastrati perché dovevamo passare o dal canale di Suez, che non c'era, o dallo stretto di Gibilterra, che era ai tempi chiaramente sotto controllo di un'altra potenza straniera, che era la Spagna ai tempi. E quindi lì o c'era da pagar dazio a una che era chiaramente tua diretta concorrente, o se no devi trovare un altro modo per andare a sbarcare dall'altra parte. Quindi avresti dovuto conquistare mezza Africa
oppure la Spagna, uno dei due.
Partiamo un po' più. Ah, quindi guerra alla Spagna.
O guerra alla Spagna, o guerra al Marocco, o alla Libia, per avvicinarsi, che poi alla fine devi arrivare per forza comunque Marocco e devi arrivare comunque alla costa
Ah, devi
atlantica,
comunque
quindi.
arrivare all'oceano, quindi comunque sia. Quindi, capito, quella cosa lì secondo me è stato molto un freno
Beh, il Nord
a mano.
Africa però è un peccato, ce l'abbiamo a mezzo metro.
Sì, però vedi, non... a chi interessava il Nord Africa? Cosa te ne facevi del Nord Africa quando andavi a, che ne so, a prendere Arezzo? E Arezzo aveva più ricchezze di tutta la Tunisia.
È vero anche questo,
Nel
però in logica
1500 andavi
ovvio.
con 2000, anche perché poi avevi, cosa avevi? Avevi 2000 fanti, perché tu eri Firenze. Faccio un esempio di una città qualsiasi, un ducato qualsiasi, eri Firenze, c'avevi 20.000 fanti, avevi 10.000 fanti, non avevi un esercito per conquistare una nazione, perché tu non eri una nazione. Tu eri una città, un ducato, avevi le capacità militari per conquistare al massimo un altro ducato.
No, ma
Le
infatti
nazioni.
doveva succedere dopo. Prima dovevi fare l'Italia e poi andare fuori, per forza.
Esatto, è questa cosa qui. E secondo me, per cercare altre grosse cose bisogna andare ancora indietro, perché secondo me da quel punto lì, dal 1500 fino a Napoleone, non ce
No,
n'è, secondo
dopo in realtà c'è, nel senso, sono arrivati a Savoia
me.
che
Dopo sono arrivati
han fatto quello
a Savoia.
che hanno fatto, quindi va bene, siamo uniti, okay? Però era un po' tardi, eravamo in bocca
Ok.
alla prima guerra mondiale fra un po', quindi eravamo ormai fuori tempo massimo per
Ok,
diventare potenza.
proviamoci però, perché se proprio ci vogliamo pensare effettivamente, alla vigilia della prima guerra mondiale, noi eravamo gli ultimi dei primi. Ok,
Sì, decisamente.
però non come oggi, i primi una volta erano molti di meno. Eravamo noi, Germania, Francia, Gran Bretagna, e comunque tendenzialmente eravamo messi meglio, eravamo più o meno alla pari dell'Austria-Ungheria ed eravamo messi un po' meglio dell'impero ottomano a livello economico.
Ok.
Ok, una volta poi molto si contava anche a quel tempo lì, si contava molto quanto producevi, il metallo pesante, le
Sì.
tonnellate, proprio una volta, no? Ho un 2000 benzina, produco 300.000 tonnellate di metallo pesante all'anno. Ok, e noi eravamo così, almeno insomma, dalle classifiche dell'epoca eravamo così, 5 su quinti su sesti, mettiamola così, ok? Quindi però eravamo messi bene. Avevamo comunque una buona produzione, eravamo messi bene. Adesso non siamo quinti di 6.
No. Considerando che
Ok.
comunque era un quinti di 6, però la distanza fra i primi tre era abissale.
Sì.
Cioè, la distanza. In realtà la distanza non è cambiata. Anche adesso la distanza fra, non so, l'America e la Cina, per dire, è quasi incolmabile. In generale, ci vuole tutta l'Europa per fare l'America, storia così come forza. Quindi è ok. Però all'epoca, ragazzi, cioè, la differenza fra un'Inghilterra e un'Italia appena unita, dai, cioè, era ridicolo. Però chiaramente c'era estremamente di peggio, quindi ci sta a fare questo ragionamento, ci sta. Però cosa fai ormai nel 1800, sparo un numero, 76? Cosa fai? Cioè, cosa fai? I giochi? Quali giochi fai? Quali giochi fai? Come fai a diventare superpotenza? L'unica è che se scavavano e trovavano il petrolio e capivano che il petrolio era importante, capivano che te la tecnologia andava in quella direzione e diventavamo, per una qualche oscura ragione, all'inizio una potenza energetica, una potenza industriale, come hai detto te, di ferro e carbone, cose così, no? Però dovevi spingerci in un contesto in cui invece comunque la ruralità era enorme, ok? Era una situazione che era molto indietro su quell'aspetto lì. Molto indietro su quell'aspetto lì.
Tornando invece per un attimo, se proprio vogliamo tornare proprio all'inizio della domanda, allora ti
Sì.
tiro fuori un'altra cosa. Ok,
Vai.
cioè proprio ce l'ho qui, visto che ne stiamo parlando adesso, la conferenza di Parigi del 19.
Bom.
La
Ok.
fine della Prima Guerra Mondiale,
Sì.
ok, ci siamo giocati malissimo le nostre trattative al tavolo dei vincitori. parti che poi dal di lì era una nazione in ginocchio, ci sono stati mille casini, da cui poi tali casini son tramutati in disordini, e da questi disordini poi dopo e di questi disordini poi si è alimentato il fascismo che biribiribo. A prescindere da quello, noi siamo usciti dalla prima guerra mondiale vincitori, abbiamo vinto la guerra, ok? Ma l'Italia ne è uscita come se avesse perso, come se fosse stata invasa. Carenze, malattie, povertà, non avevamo un soldo a sbattere sull'altro. E siamo andati alla conferenza di pace che non ci hanno neanche ascoltato. Dovevano darci, adesso io non mi ricordo com'era. Ma quando siamo andati a bussare, prima della guerra, a Londra e Parigi, che ci hanno detto: volete entrare? Bene, venite, cosa volete? E lì noi abbiamo fatto una serie di richieste, e adesso non me le ricordo, però abbiamo fatto una serie di richieste che volevamo, capito, l'Everest, e chiaramente Inghilterra e Francia, beh, pure, sì, va bene, quello che volete vi diamo, quello che volete vi diamo. Poi si sono guardati in faccia e si sono detti: te, di sì, che te frega, tanto quei poi entrano in guerra dalla parte nostra, poi quando la guerra finisce ci pensiamo, tanto sono italiani, ok? Sti cazzi.
Eravamo
No.
italiani da 30 anni, quindi sì, ci sta.
Esatto. Noi lì ce la siamo giocata malissimo. Se avessimo avuto un potere diplomatico, ok, più alto, più elevato, o comunque delle persone più competenti, adesso io non la so esattamente chi c'era, chi non c'era, so che abbiamo fatto figura di merda. Poi non so se era evitabile o con che altro, però in un universo parallelo, ok? Metti conto che usciamo a testa molto più alta dalla conferenza di Parigi, le cose cambiano. Le cose cambiano, noi usciamo a testa più alta dalla prima guerra mondiale, non ci sono disordini, non ci sono casini, ok? E poi dopo, vabbè, io qui poi adesso zavaglio e dico, ok, allora non c'è questa necessità di rivalsa dei soldati italiani che si sono sentiti traditi dal popolo, dal proprio re, di questa, no, si dice sempre vittoria mutilata, e quindi avevano bisogno di sfogarsi in un qualche modo, e quindi è stato bravo Mussolini a prendere questa voglia, questa
Questa
cattiveria
acredine, sì.
in strada. E in stradarle in quello che poi è diventato il fascismo, perché si sa che i fascisti degli anni 20, della marcia su Roma, erano ex soldati del Regio Esercito che li stavano trattando di merda dopo la fine della guerra. Li stavano trattando di merda e questi sapevano cosa fare. È arrivato il Duce, ha detto: riprendiamoci quel che è nostro, e viva il Duce. Ok. Quindi secondo me quello lì potrebbe essere stato un punto abbastanza pivotale, perché poi cosa succede? Succede che poi dopo esci vincitore dalla prima guerra mondiale, se vinci dalla prima guerra mondiale la seconda la gestisci in un'altra maniera, e poi chissà, poi ci sono troppi se per dire tante cose, però insomma quello lì potrebbe essere stato secondo me un buon punto.
Forse avrebbe dato l'opportunità a noi adesso di vivere in uno stato sicuramente più ricco, più potente, insomma, rispetto a quello che siamo adesso, che comunque non siamo nel G8 per quanto conta, però insomma, non siamo l'ultima ruota del carro di sicuro. Però io, insomma, sarebbe stato bello immaginare che il nostro paese fosse in grado nel passato di avere quel momento in cui dare quella marcia in più, cambiando le cose e diventare grossi, no? Grossi, con veri imperi, con veri posti, no, non presi quattro sabbioni con quattro pietre perse dopo 20 anni, qualcosa di grosso, ok? Qualcosa di importante. Poi chiaramente in realtà queste cose lo sai anche te, sono cambiate, no? Già adesso gli imperi non ci sono più, le grandi colonie non ci sono più, quindi è tutto cambiato, però quel tipo di heritage e di potenza è rimasta. Gli inglesi sono ancora importanti, la Francia è ancora
Vero,
importante, la Germania è ancora
verissimo.
importante, l'America è importantissima, la Spagna no. Quindi, se volendo, preferisco quasi come siamo adesso. Se rischiamo di essere una grande decaduta, forse è meglio essere l'underdog. È meglio essere
La
l'underdog.
Spagna è la grande decaduta.
Esatto. Quindi, fra i due, forse preferisco essere come siamo noi.
Beh, alla fine noi siamo quelli che abbiamo vinto più mondiali di loro, quindi sti cazzi.
Campioni!